Sì.
L'antefatto.
Uno scontro a fuoco. Due fascisti morti. Giuseppe Dresda e Lucio Bazzani. Un fascista ferito. Carlo Camerano. Il tranviere Francesco Prato, 23 anni, militante comunista, anche lui ferito.
Quando?
Nella giornata di domenica 17 dicembre 1922, gli squadristi torinesi, con rinforzi giunti anche dall'Emilia, sfilarono insieme, eccitati e frenetici, per la città di Torino. Nella sera del giorno stesso, a ora incerta tra le 22 e le 23, avvennero gli scontri a fuoco.
Dove?
La barriera di Nizza. La barriera proletaria torinese, dove hanno sede i grossi stabilimenti della Fiat.
Il Camerano testimonierà alla polizia che fu il Prato a sparare a tradimento, prima a Dresda e poi a lui e al Bazzani. La polizia non indagò e nell'inchiesta vennero ascoltati solo fascisti di comodo.
Brandimarte, dimmi, ma come si svolsero i fatti, Brandimarte, dimmelo.
La notte di domenica mi hanno chiamato. In barriera di Nizza dei sovversivi comunisti hanno fatto un'imboscata ad un gruppo di camerati. Abbiamo avviato la caccia all'assassino per tutto il quartiere. Prato, il ferroviere comunista, l'uomo che ha mandato due dei nostri in ospedale San Giovanni è introvabile. I nostri non sopravviveranno. Dresda morirà lunedì mattina e Bazzani morirà martedì mattina. È ora di dare una lezione ai sovversivi, che la città diventi nostra. Che le strade siano percorse dalla nostra ferocia, dalla nostra volontà di vendetta. Il sangue dei caduti si vendica e non si piange. Abbiamo stampato decine di manifesti per spiegare alla città quello che faremo. E anche se Roma proverà a fermarci, non ci fermeremo, anzi. Ma Roma, sono sicuro che questa volta ci appoggerà fino in fondo. L'ordine che do è solo uno: scovare il Prato.
Ma chi l'ha detto che i nostri hanno fatto un'imboscata? Voi per tutto il giorno avete giurato, girato in lungo e in largo la città. Eravate alcune migliaia la mattina al Teatro Alfieri e poi vi siete sparsi per il centro. Alla notte tante provocazioni, ma alla fine avete trovato qualche coraggioso in barriera di Nizza che non aveva paura di voi e vi ha risposto: vergognatevi, vergognatevi per quello che avete fatto. Erano mesi, 2 mesi, che il prefetto non ci restituiva la camera del lavoro e la redazione di Ordine Nuovo. La guerra l'avevate iniziata voi a Torino i primi di novembre.
Ma cosa volete sapere voi? Cosa volete sapere voi? Tu, Teresa Noce, cosa vuoi sapere? Mi avete forse visto nella notte tra domenica e lunedì in barriera inseguire il Prato? O mi avete forse visto alla casa del fascio in corso Cairoli comandare alle mie squadre di riportare l'ordine in città? O no, forse mi avete visto in San Donato o in collina su a Valsalice? Sappiate che chi mi ha visto non lo può raccontare. Oppure se l'è dimenticato. O gliel'abbiamo fatto dimenticare. O è morto prima che qualcuno glielo chiedesse.
Sentiamo direttamente la versione di quello che fu indicato dai fascisti come l'aggressore e unico responsabile degli scontri notturni, Prato. Questi scontri oggi i revisionisti lo chiamano vile agguato. Dall'Unione Sovietica a Prato, dove si è rifugiato, invia una lettera a Carlo Camerano, timbro postale del 24 luglio 1923.
Sei stato un vigliacco a dire che voi non eravate armati. Nel mentre io riportai una ferita alla mia gamba. Per ben 2 mesi dovetti stare a letto e proprio vicino al Corso Spezia sono stato ricoverato. Io non mi trovo affatto pentito di ciò che feci. Capo primo, perché eravate dei fascisti. E secondariamente, sono stato aggredito a mano armata. Se tu non farai la dichiarazione giusta su quello che accadde quella notte, la pagherai. Ricordati bene che eravate in 3. Mi avete affrontato con le rivoltelle alla gola e mi avete sparato. Io mi sono solo difeso. A me non importa nulla di prendermi l'ergastolo, ma voglio che la popolazione sappia quello che accadde quella notte.
In quella Torino di 100 anni fa, avvolta nella nebbia, accaddero fatti su cui ancora oggi non è stata fatta chiarezza. Ma il giorno seguente, Piero Brandimarte, comandante di tutte le squadre d'azione del fascio torinese, senza incertezza, diede l'ordine di vendicare i 2 camerati morti, mobilitando tutta la regione. scatenò le sue squadre perché dessero la caccia a comunisti e socialisti e così parlò di fronte alle migliaia di camicie nere accorse da ogni angolo del Piemonte e anche da fuori regione.
I nostri morti non si piangono, si vendicano. Noi possediamo l'elenco di oltre 3.000 nomi di sovversivi. Tra questi ne abbiamo scelti 24 e i loro nomi li abbiamo affidati alle nostre migliori squadre perché facessero giustizia. E giustizia è stata fatta. I cadaveri mancanti saranno restituiti dal Po, seppure li restituirà. Oppure si troveranno nei fossi, o nei burroni, o nelle macchie delle colline circostanti Torino.
La Camera del Lavoro, quello che un tempo era dietro le vostre spalle, viene occupata e incendiata per la terza volta. Circoli socialisti e comunisti in giro per la città, devastati. Ma è la feroce sequenza di omicidi a sangue freddo a lasciare senza parole.
Il primo omicidio fu quello di Carlo Berruti, eletto nel Consiglio Comunale con il Partito Socialista e passato al Partito Comunista d'Italia nel 1921. Era un impiegato nell'azienda contabile delle Ferrovie dello Stato. Lo ricordo nelle assemblee e nei comizi. Era sorridente e tranquillo. Dietro la maschera calma di quel volto bonario si tendeva l'acciaio della volontà.
È di poco passato mezzogiorno. Una decina di camicie nere facenti parte della squadra Ettore Toti, in camion guidato da Porro, un ex comunista, si reca nell'ufficio in Corso Re Umberto e si impadronisce a mano armata del Berruti e del suo collega socialista, il Fanti.
Il camion con la sua preda ritorna per Corso Re Umberto, infila Corso Vittorio Emanuele, passa dinanzi al quartier generale, che alla vista dei due prigionieri scatta in urla di giubilo selvaggio.
Il camion si ferma in Corso Cairoli, dinanzi alla casa del fascio. Il Porro sale ad informare il quadriunvirato dell'esito della spedizione. Poi ridiscende. I reparti di truppa che sono sulla strada non intervengono. Gli ufficiali anzi salutano
fascisticamente!
Sono ladri, son predoni. Son banditi, son ladroni. Son la nuova mano nera al servizio dei padroni, con le gesta brigantesche disonorano l'Italia, son protetti dalla sbirraglia e da sicura impunità. Delinquenza, delinquenza, del fascismo sei l'essenza, con delitto e la violenza tu oltraggi la civiltà. Delinquenza, delinquenza, del fascismo sei l'essenza.
Fanti e Berruti ormai non hanno dubbi sulla loro fine, ma rimangono impassibili sotto la valanga di insulti e minacce che escono dalle bocche dei loro carnefici.
Porro rimonta sul camion e lo dirige per via Mazzini, al luogo del supplizio. Il camion si arresta e Porro scende con Fanti e ordina agli altri di proseguire. Fate quello che vi è comandato. Fanti e Berruti si salutano. Il camion riprende la marcia.
Berruti fuma la sua pipetta. Guarda la campagna vestita a gramaglia. Il cielo è nuvolo e l'aria è fredda. Nella campagna di Nichelino Berruti viene fatto scendere invitato a camminare. Senza dire una sola parola, Berruti si avvia e viene colpito da una raffica di pallottole. Suo figlio, poco tempo dopo, fu licenziato dalle ferrovie ed ebbe sempre problemi durante il ventennio.
Dell'omicidio di Berruti mi parlò un amico che lavorava in campagna, mentre io fui testimone di un altro. Finito il turno di lavoro, era da poco passata la mezzanotte, stavo passando vicino al monumento a Vittorio Emanuele II, all'incrocio con Corso Galileo Ferraris. Mi trovai davanti qualcosa di raccapricciante, un corpo martoriato, la testa ridotta a una poltiglia orribile. Chiamo subito un'auto pubblica, l'ospedale non può che constatare la morte. In una tasca del vestito c'è una tessera della Croce Verde numero 967, appartenente a Pietro Ferrero.
È notte, le belve mi hanno lasciato esanime, sotto la statua del re, nel corso a lui dedicato. È buio, ma in lontananza vedo il bagliore della Camera del Lavoro di Corso Galileo Ferraris, che brucia. Sono queste le ultime cose che ho visto.
Tutti lo chiamavano anarchico, ma questa qualifica non rendeva giustizia a Pietro Ferrero. Era un uomo che basava la sua vita su ideali di solidarietà umana. Era un uomo mite, la sua morte non fu casuale. La sua intransigenza nel difendere i diritti degli operai era una pistola puntata contro i padroni.
Mi nominarono segretario della FIOM e uscii dalla Fiat Grandi Motori. Andavo alla camera del lavoro tutti i giorni e tornavo a casa a luna di notte, a piedi, così, per anni. Era una vita semplice la nostra. Avevamo di che mangiare e condividere, nelle osterie e nei circoli. Avevamo diffuso una cultura operaia nelle fabbriche, il giornale Ordine Nuovo, i libri, la cultura. Io ero lì per difendere gli interessi e le aspirazioni degli operai e l'avrei fatto fino a quando loro lo avessero voluto.
Erano momenti di grandi sacrifici, ma anche di grande onestà. Seppe sventare intrighi e compromessi che rischiava di imbastire con gli industriali. Sapevano che Ferrero era la nostra anima, che non sarebbe mai diventato un loro collaboratore. Di lui dicevano: non si compra uno come Ferrero si comprime. E così l'hanno segnato nella lista dei condannati a morti. Gli uccisori di materiali sono stati i fascisti, i mandatari, gli industriali.
La mattina del 18 dicembre i fascisti mi avevano sorpreso in ufficio. Mi avevano dato un sacco di botte, ma poi liberato. Mi ero fatto medicare e poi ero uscito subito in bicicletta. Dovevo capire cosa stava succedendo alla camera del lavoro. Trovo la camera presidiata, fuori e dentro. Ci sono i fascisti. C'è un brutto vento, la nebbia alta. Le case intorno sono tutte sprangate. Questo luogo ci è costato sacrifici indicibili. Tragico è questo calvario del proletariato.
Qualcuno addita quell'uomo solo, là in fondo. Corrono su di lui, lo riconoscono. Lo legano a un camion e lo trascinano in corsa. Il selciato del corso è segnato da brandelli della sua carne.
Gli operai metallurgici torinesi non dimenticarono il giorno della sepoltura del loro segretario Ferrero e dovettero forzatamente rimanere inchiodati ai loro banchi di lavoro, con denti stretti per la collera. Al suo funerale non c'era nessuno dei 25.000 iscritti alla FIOM. Non perché avessero dimenticato il Ferrero e la sua opera, ma per un fenomeno mai prima provato di sconforto e di sconcerto. Passò sulle officine come un'ondata di raccapriccio e paralizzò tutto, come si dice avvenga dopo i terremoti. Ma il nostro pensiero era rivolto a Ferrero. Il suo nome arriva sulla bocca di tutti. Allora tutti facemmo un sacro giuramento: vendicare Ferrero e tutti gli altri compagni massacrati dalla borghesia. Mi chiamo Teresa Noce. Da bambina io abitavo a Torino, sempre in vecchie case di quartieri popolari. A 10 anni andai a lavorare e la vita è una grande maestra. Aderì ai Giovani Socialisti a 19 anni, prima di Luigi Longo, con il quale mi fidanzai nel 1921. Ai tempi della strage ero segretaria della sezione giovanile comunista del mio rione di Porta Palazzo. Torino era una città proletaria, era la città di Gramsci e si piegava di meno al fascismo. E alla fine del 22, dopo la marcia su Roma, che ci fossero operai che si ribellavano, beh, questo dovette spaventare parecchio i padroni.
Poi quella notte dalla statua mi sono spostato sotto i portici di via Cernaia. Ho visto la camera del lavoro bruciare ed eravamo in tanti e c'era anche una bambina.
Sono Aurora, ho 7 anni. Io mi ricordo che la notte del 18 dicembre hanno bruciato la camera del lavoro. Ero andata lì davanti. Non mi ricordo se con il nonno, con la mamma o con chi. Piangevano tutti e piangevo anche io. Io mi ricordo di quei giorni. La camera del lavoro aveva una scala lunga che andava su e poi c'erano tutti gli uffici al primo piano. La mia mamma lavorava lì, nell'ufficio al primo piano, per il giornale L'Ordine Nuovo. Ogni tanto mi portava al lavoro con lei, ma non in quei giorni. Diceva che era pericoloso. Poi c'erano gli uffici delle riunioni al secondo piano. C'era una biblioteca dove i grandi prendevano i libri che non potevano comprare. E poi c'era un ambulatorio per gli operai che non potevano pagarsi il dottore. E sotto c'era una sala da ballo. Oh, era così bella, così grande! Lì ci facevano le feste, c'era la musica e si suonava. La mamma mi comprava un gelato al ristorante e io mi sedevo a guardare la gente che ballava, cantava e rideva. Mi piaceva da matti. Anche quella notte che la camera del lavoro bruciava, qualcuno cantava. Ma non mi piaceva cosa cantavano. Sembrava un inno dei pazzi. Buttavano la benzina sulle porte ed incendiavano. I vetri si rompevano e dalle finestre uscivano draghi di fuoco con le loro lingue rosse. La pelle della mia faccia bruciava gli occhi piangevano, c'erano degli scoppi forti che mi spaventavano. In poco tempo tutta la casa è bruciata.
Il tempo è passato. Mia madre Clementina, dopo il dicembre di sangue, fuggì in Russia con Giovanni, anche lui comunista e leader delle occupazioni nelle fabbriche. Moltissimi furono quelli invece che fuggirono in Francia per scappare alle rappresaglie. Io dovevo raggiungerla, ma fui bloccata. Ci scrivemmo tantissime lettere per tanti anni. Mia madre passò dopo 1938 per i gulag e il carcere in Russia. Tornò in Italia nel 1958. La rividi, ma in realtà non le perdonai mai il fatto di avermi abbandonata.
Quella notte, infine, andai verso il Po e mi imbattei in un gruppo di persone che aiutava un ferito a recarsi in ospedale.
Guardate qui, all'altezza della gola. Ho ancora conficcata una delle due pallottole. In quel periodo lavoravo in una carrozzeria Fiat di Corso Dante. Ero un simpatizzante socialista, anche se non ero iscritto a nessun partito politico in particolare. Facevo semplicemente parte della commissione interna dello stabilimento. Ed è bastato questo semplice pretesto per entrare nella lista dei condannati a morte. Ricordo bene quel giorno. Era un normalissimo lunedì sera, ero a casa con mia moglie e a un certo punto suonano alla porta e mia moglie va ad aprire. Ancora prima di capire cosa stesse succedendo e sento le sue urla. In un attimo mi trascinarono giù in cortile. Mia moglie era immobilizzata da quattro squadristi che le puntavano le rivoltelle contro. Di fronte a me avevo uno spiegamento tra autocarri e auto e non so, circa una sessantina di persone. Fui sospinto in una delle auto. Io dissi: guardate, io non c'entro niente, io ci deve essere stato sicuramente un errore. E fui subito zittito dai pugnali e le rivoltelle che mi puntavano contro. Io non capivo, non ho mai svolto attività politica, ero sicuro di essere vittima di un drammatico equivoco. Così, giunti all'angolo di Corso Vittorio, chiesi di essere accompagnato alla sede vicina del fascio, proprio per chiarire la situazione. E mi dissero: sì sì, certo, come no, ti portiamo prima sul lungo Po, però sei capace a nuotare? Eravamo nel mese di dicembre ed ero vestito con un pesante soprabito che mi arrivava fino alle ginocchia e anche nel caso avessi saputo nuotare, quell'abito zuppo d'acqua sarebbe diventato per me una zavorra. Mi scaraventarono in acqua, il freddo mi tolse il fiato, cercavo di liberarmi dal soprabito e di allontanarmi, urlai dal dolore quando mi spararono contro i colpi di rivoltella. A quel punto, silenzio. Rimasi immobile in una pozza di sangue, gravemente ferito. In qualche modo riuscii a raggiungere la riva opposta e mi trascinai fino in Corso Massimo D'Azeglio, dove fui soccorso da un amico e portato in ospedale. E ci rimasi lì per 8 mesi. Mi svaligiarono casa, per 3 anni fui inabile al lavoro, fui continuamente perseguitato come un sospettato politico e anche dopo l'inchiesta mi venne intimorito di non specificare nulla dell'accaduto e per di più fui vittima di aggressioni organizzate. Una volta, mentre ero seduto al bar con degli amici, venni brutalmente picchiato e umiliato davanti a tutti, costretto a bere olio di ricino. La mia unica colpa? Essere un sopravvissuto.
Stampa, 21 dicembre. Alle 9 le squadre fasciste convengono in Corso Cairoli, all'angolo con via Mazzini, poco distante dalla casa del fascio. Nella camera ardente della sede del fascio riposano Dresde Bazzani. La stanza è piena di corone di fiori che saranno caricate sulle vetture, i feretri portati a mano dai fascisti. Alle 10 viene celebrata la messa in piazza San Massimo. Il saluto alle salme è stato dato dal comandante Brandimarte a nome di tutti i fascisti. Verso le 11 il corteo si rimette in moto. La musica suona con andamento di marcia funebre e canto fascista. Quando tace la musica, rullano i tamburi. Passa per via San Massimo, prosegue per via Rossini, attraversa il ponte e via Catania. Infine giunge al cimitero. Nessun incidente. Fubine, Alessandria, 29 novembre 1922. Durante i funerali di Pietro Longo, ucciso barbaramente in barriera di Lanzo, i fascisti aggrediscono familiari e oratori con i manganelli e fanno cadere il feretro. Che bestie!
Fin dai tempi dei Greci era consuetudine lasciare ai nemici almeno il tempo per dare degna sepoltura ai morti in guerra.
Mi chiamo Domenica Marietto Inchiolero, il cognome di mio marito, Matteo. Insieme alla nostra bimba di 2 anni e mezzo abitavamo qui vicino, in via Molinette. Oggi voi la chiamate via Abeck. Quella sera di lunedì 18 dicembre Matteo era rincasato dopo il suo turno sul tram. Io e la bimba lo attendevamo per cena e subito ci eravamo seduti insieme a tavola. Erano quasi le 7. La minestra era nei piatti e stavamo per dirci buon appetito quando sentimmo bussare alla porta. Dei colpi violenti che non smettevano. Non aspettavamo nessuno. E poi chi viene a disturbare la gente all'ora di cena e in quel modo? Matteo mi guardò negli occhi, poi si alzò di scatto e ancora con il tovagliolo in mano aprì la porta. 3 uomini, 3 bestie vestite di nero, irruppero nella nostra casa con i manganelli in mano.
Chi cercate?
Matteo Chiolero, il tranviere.
Sono io.
Non avevano finito di parlare che uno dei 3 estrasse una rivoltella e gli sparò a bruciapelo 3 colpi senza dirgli niente. Senza un perché, spari così al mio Matteo. E poi fuggirono giù per le scale senza neanche voltarsi. Io corsi incontro a Matteo che era per terra. Matteo! Matteo! Ma lui non rispondeva. Il sangue gli usciva dalla testa, dal collo, io non riuscivo a fermarlo. La nostra bambina piangeva ed io ho cominciato ad urlare. Non riuscivo a smettere di urlare. Le mie urla si sentivano per tutto il palazzo. Lascio Matteo lì sul pavimento e corro sulle scale, così, tutta sporca di sangue. Mi affaccio e gli urlo: voi! Voi uccidete anche me! E quelli cominciano a ridere. Mostruosamente ridono e poi si fermano. Sento i loro passi tornare indietro. Risalgono le scale e rientrano in casa nostra. Toccano Matteo, lo spingono coi piedi, gli alzano un braccio e lo lasciano cadere, poi... Vedi? Mi dicono. Dorme. La bimba è ancora seduta a tavola. Li guarda e sussurra. No, non fate male al mio papà. Io non ho mai saputo chi fossero e che cosa volessero dal mio Matteo.
Questa la tragica fine di alcuni innocenti. Volete sapere cosa fecero molti militanti per sfuggire alla caccia di casa in casa da parte dei fascisti? Quando apprendemmo dello scontro e delle prime reazioni fasciste, decidemmo che i compagni non dovevano andare a dormire a casa. Ci scambiammo gli alloggi. Io mi trovai in compagnia di marito, moglie e figlia piccola, in un alloggio che in realtà non era neppure loro. Se l'erano già scambiato con altri. A casa mia non andò nessuno, perché abitavo in 2 soffitte, così fredde, che neppure il pericolo dei fascisti convinse qualche compagno ad accettarle. Noi pensavamo che se fossero venuti i fascisti, non trovando l'inquilino ma un estraneo, l'avrebbero lasciato in pace. Per quanto questa operazione possa sembrare semplicistica e ridicola, funzionò molto bene. Un sistema efficace, anche perché non era la polizia che veniva a cercarci, ma i fascisti su segnalazione di altri fascisti. E nessuno conosceva la persona interessata. Questo sì ha salvato la vita a molti. Al mattino del 19, però, di fronte alle notizie degli 8 morti, di fronte a quella carneficina, rimanemmo così impressionati e tornammo a dormire nelle nostre case.
1945, la guerra è finita, Mussolini è morto, ma Torino chiede ancora giustizia.
Con gli altri familiari delle vittime ci vedemmo per i processi. Negli anni 50 io volevo testimoniare contro Brandi Marte e gli altri fascisti su quello che vidi in quella notte di sangue, ma il collegio di difesa non trovò i soldi per mandarmi a Bologna e Firenze. L'avessero fatto a Torino il processo, li avremmo condannati tutti, furono furbi! Trasportarono il processo lontano per impedirci di andare a testimoniare e infine vennero assolti per insufficienza di prove.
Io responsabile. Sono morto da cittadino libero nel novembre del 1971, assolto per insufficienza di prove da un tribunale della Repubblica nel 1952. Sono morto a Torino in una comoda clinica sotto la statua del re. Pensate che beffa, proprio dove trovarono morto quel Ferrero. Un gruppo di bersaglieri ha reso omaggio alla mia bara e ho anche ricevuto gli onori militari.
Giovani responsabili unicamente di qualche manifestazione antifascista, oggi vengono caricati dalla polizia e condannati. Ma come si spiegano fatti simili in un paese che si proclama antifascista?
Il bersagliere a 100 penne e l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna, ma sta sui monti a guerreggiare.
Ora leggiamo i nomi delle 11 vittime della rappresaglia del 18-20 dicembre 1922.
Carlo Berruti, 41 anni, consigliere comunale del Partito Comunista d'Italia. È la prima vittima della rappresaglia.
Leone Mazzola, 33 anni, un esercente di un'osteria, viene ritrovato alle 17 del giorno 18 dicembre nel suo retro bottega.
Giovanni Massaro, 29 anni, operaio, preso in via Nizza 279 in una osteria. Colpito alla cascina Muletto in Borgo San Paolo e ritrovato alle 17.30 del 18 dicembre.
Erminio Andreone, 25 anni, fuochista, prelevato in casa la sera del 18 dicembre in via Lassio 25, ucciso da colpi di arma da fuoco alla cascina Ceresa.
Matteo Chiolero, 42 anni, fattorino del tram, simpatizzante comunista, preso in casa alle 19 del 18 dicembre in barriera di Nizza, via Molinette 7. Ucciso in casa, davanti a moglie e bimba.
Matteo Tarizzo, 34 anni, operaio comunista, lavorava in una piccola officina di via Madama Cristina. Fu preso in casa la sera del 18 dicembre in via Canova 35, ucciso nei campi in fondo alla via.
Andrea Chiomo, 25 anni, operaio comunista, prelevato a casa di un amico il 18 sera in via San Rocchetto 2, viene trascinato per tutto Borgo San Donato e viene colpito a morte in via Saccarelli, angolo via Pinelli.
Pietro Ferrero, 30 anni, sindacalista della FIOM, catturato probabilmente qui, di fronte alla Camera del Lavoro, in corso Galileo Ferraris, viene ritrovato irriconoscibile a mezzanotte 30, la mattina del 19 dicembre, sotto la statua di Re Vittorio Emanuele II.
Angelo Quintaglié, 45 anni, sorpreso in ufficio delle ferrovie in corso Romberto 48, la mattina del 19 dicembre perché ha espresso sdegno per l'esecuzione del collega Berruti. Viene colpito e morirà il 23 dopo alcuni giorni di agonia.
Cesare Pochettino, 26 anni, artigiano, prelevato il 19 dicembre alle ore 12 nella sua abitazione in via Balangero. Viene portato alla casa del fascio di Corso Cairoli e ucciso in collina, in strada Valsalice. Il cognato Zurletti, fucilato con lui, si salva per miracolo. Testimonierà contro i suoi aguzzini nel processo del dopoguerra.
Evasio Becchio, 25 anni, operaio comunista. Catturato in un'osteria in via Nizza il 20 dicembre, viene colpito davanti al ponte di legno sul Po di Corso Bramante. L'amico Arnaud, colpito con lui, si salva per miracolo.
Quando poi, ferito cade, non piangetelo in fondo al cuore, perché se libero un uomo muore, che cosa importa di morire? Perché se libero un uomo muore, che cosa importa di morire?
Grazie a Manuela, Veronica, Filippo e Matteo. Abbiamo del materiale informativo, ci sono anche dei QR code dove potete vedere per la prima volta tutte i volti delle 11 vittime. E adesso Alessio ci regalerà ancora qualche canzone e poi daremo la voce a circoscrizione e poi agli Actum. Grazie.
E grazie a Giovanni.
Grazie a tutti.